Radio Emilia Romagna. Andar per musei.
Elka Slas. Racconto di Annalisa Molle. Bentrovati cari amici, oggi non vi propongo la solita visita al museo, ma vi propongo comunque un museo attraverso un racconto. Vi ricordate, già qualche mese fa vi abbiamo letto dei racconti che facevano parte di una selezione di testi per un concorso che avevamo ideato all'Istituto per i Beni Culturali, che si intitolava 6.000 caratteri per un museo. Sempre da quel fascicolo di racconti, di autori, di storie scritte da visitatori ai musei, ho tratto questo che vi proponiamo oggi, ed è ispirato al Museo del Parmigiano Reggiano a Soragna. Ecco, anziché raccontarvi direttamente com'è il museo, com'è ambientato, ciò che espone e racconta di un elemento, di un prodotto dell'alimentazione tra i più fondamentali e importanti, tra quelli che la regione Emilia-Romagna esporta e per la quale la regione è conosciuta, il parmigiano appunto. Ecco, anziché sentire il mio racconto, il racconto di qualcuno che gira normalmente per le stanze di un museo, sentirete il racconto di quest'autrice e di come lei ha rivissuto il Museo del Parmigiano.
Emilia allungata tra l'olmo e il vigneto, voltata a cercare quel mare mancante e il monte Appennino, raccontando un segreto, diventa un gigante.
Lungo la strada tra una piazza e un duomo, hai messo al mondo questa specie d'uomo.
Vero, aperto, finto e strano, chiuso, anarchico, verdiano, brutta razza l'emiliano.
Elka Slas. Racconto di Annalisa Molle. Vive ancora là dove è nato, testimone di eventi e persone, custode di una narrazione che lo vede protagonista. Il suo marchio d'origine lo potresti già leggere nella forma circolare del giallo caseificio impresso nella sconfinata pianura, a certificare radici che affondano in quella distesa di terra che col passare delle stagioni va sfumando i suoi colori ma non i ricordi che racchiude. Bidoni, aste graduate, damigiane abitano ancora là. Sono i soli guardiani rimasti di un mondo fatto di tenacia, sacrificio e passione. Lungo quelle pareti, che li tengono stretti come in un tenero abbraccio materno di protezione, gli strumenti da lavoro raccontano momenti di vita trascorsa col compagno casaro. Quel vaso fiammeggiante che si erge in cima al tetto spiovente ne fa un piccolo tempio del focolare, dove una volta varcato l'ingresso puoi ripercorrere tappe di un lungo viaggio che ha qui la sua origine e il suo punto di arrivo. Ti addentri in un percorso circolare ed è così che cominci a girare, come quella pala che amalgamava il latte in caldaia, quasi come se impastassi gesti, pensieri, parole che a poco prendono forma. Un lento, silenzioso sprofondare in una quotidianità che aveva i volti di contadini e allevatori, impegnati a condividere la speranza, perché quel lungo periodo di attesa regalasse una gratificazione all'estenuante lavoro. Quei continui turnari si portavano dietro momenti di intima convivenza, che giorno per giorno si riscaldava fra i membri di una piccola comunità, tenuta unita da un profondo spirito di cooperazione.
E la nebbia sopra il parco ti circonda, corre allegra giocando con te. La mattina respirando ti rinfresca, anche il cuore che canta perché c'è una pace che arriva da dentro e più in là, cinguettando qualcuno ti dà questo buongiorno che ovunque rimbalza lassù, dietro i pini e si perde nel blu.
La loro vita era scandita da incessanti fasi di lavorazione, sempre così uguali, eppure ogni volta così preziose. Una continua scansione di operazioni che dal momento dell'affioramento del grasso avrebbero portato finalmente alla stagionatura, sperando che San Lucio, dall'alto, desse loro una mano. Eh sì, perché alla fine si doveva pur riuscire a vendere quei prodotti. Il proprietario del caseificio lo appaltava dietro compenso. Un edificio davvero piccolo, il Caslas, addossato al muro di cinta che circondava l'immenso ombroso parco della Rocca, a ridosso del castello, che rappresentava un punto di riferimento da sempre. Da quando, nel Settecento, la famiglia Melilupi aveva impresso nella pianura padana un timbro che allora aveva 8 punte a darle il contrassegno. Circondato da un colonnato esterno, con una tettoia che serviva a conservare il legname per alimentare la caldaia, colonne che Bonifacio volle poi riportare all'interno. Una famiglia, quella dei Melilupi, con cui il Casare e i suoi cari avevano instaurato un mutuo rapporto nato dalla necessità, ma che in fondo si nutriva di stima e fiducia. Quasi che quelle partite a carte con la principessa, la serata al Caslas, dopo una giornata di lavoro, aggiungessero un ingrediente segreto, l'amicizia, che aiutava a tenerli uniti in un progetto comune, per cui lottare e credere ogni notte, prima di addormentarsi, sotto le coperte. Pensando comunque già al giorno seguente, che sarebbe iniziato all'alba fra il canto del gallo, i rintocchi delle campane della chiesa di San Giacomo e le urla dei 5 bambini che correvano per casa.
Respirando la vita.
Colazione con uova, che d'inverno si tenevano nella sporta, colma di frumento d'orzo affinché si mantenessero dai mesi precedenti. Cosa vuoi farci? Le galline, anche loro soffrono quel freddo così pungente, in quelle giornate che sprofondano nella nebbia, da cui sembra di non uscire più. Il Casaro, invece, non fermava la produzione. D'inverno trovava calore grazie alle 6 caldaie che circondavano l'officina casearia. D'estate, invece, l'unico luogo dove poteva trovare il benedetto refrigerio era il magazzino sotterraneo, fra le vasche della salatura a secco, colme delle acque di Salso Maggiore. Oggi, in quelle vasche, sono contenuti ricettari tipici di una tradizione culinaria che ha come ingrediente base proprio quel formaggio. Davvero tante e tutte diverse le ricette di quei piatti. Pensare infatti che, quando i 5 incontenibili maschietti partivano per andare a scuola, la Nicheng già pensava a cosa preparare per il pranzo.
Lo sai che più si invecchia, più affiorano ricordi lontanissimi, come se fosse ieri. Mi vedo a volte in braccio a mia madre e sento ancora i teneri commenti di mio padre. I pranzi, le domeniche dai nonni, le voglie, le esplosioni irrazionali, i primi passi, gioie e dispiaceri.
Così, fra un bicchiere di lambrusco e le battute dell'allegra brigata, di nuovo radunata per un momento di comunione, Amilcare scopriva che quello per cui stava lavorando aveva un sapore che parlava anche di lui. Se è vero che ognuno di noi è in fondo anche un po' quello che fa, lui sentiva allora che un sentimento di soddisfazione, misto a orgoglio, lo pervadeva. Aveva fatto qualcosa di speciale e lo condivideva, prima di tutto, con quei cari che gli stavano vicino, sempre, con maggior affetto, in quei momenti più duri, quando non sapeva per che cosa doveva tanto attendere. Momenti di sconforto che non mancavano mai, puntuali come le fasi della lavorazione, ma che per fortuna, con quel sarcasmo mordace che lo caratterizzava, riusciva a sdrammatizzare e a scacciare. Ma sì, Dio Bono, che vuoi che sia, alla fine la sua giornata si arricchiva soprattutto di incoraggiamenti e gioie che le carezze della Nichen e gli occhi vivaci di quei bimbi gli infondevano.
Mi piacciono le scelte passionali, quella saggezza pratica che si tramanda al popolo. Adoro quando sto lontano qualche settimana, quell'atmosfera che ritrovo ritornando qui in Emilia, figlio di un pensiero rosso e partigiano. Di recente ho qualche fremito diverso.
Quando troppo presto se ne andò per sempre dal Caslas, non risuonavano per le stanze del caseificio, come oggi accade mentre ti avvia la porta d'uscita, le note di una dolce e malinconica melodia. La vorresti riportare allo spartito di Verdi, ma in realtà non ha tale artificiosa corrispondenza. Sarebbe come imporre all'atmosfera una razionalità che le è estranea. Mentre cammini lungo il sentiero già asfaltato che attraversa quella tessitura verde smeraldo intessuta di filari che svaniscono all'orizzonte, pensi che quella che hai trascorso poco prima dentro quelle stanze è storia di un passato che in fondo conoscevi e avevi solo bisogno di rivivere. Il bisogno che ti ha portato sin qui è stato forse lo stesso che tempo fa aveva richiamato quei 5 bimbi alla ricerca del loro vissuto. In quel luogo, ancora intatto, il profumo di cagliata si stempera nell'aria ed è pur sempre memoria, anche quello.
Che cosa resterà di noi nel transito terrestre? Di tutte le impressioni che abbiamo in questa vita.